Il primo ospite della puntata di oggi, Gaetano Fontana. Ciao Gaetano, buon pomeriggio e ben trovato. Ciao.
Ciao, buon pomeriggio a te.
Bisogna sempre ricordarlo, no, questo discorso, perché insomma qui la gente crede che sia tutto passato, come se quei tre mesi avessero polverizzato tutto. Invece, se non ci mettiamo un attimo con l'idea di essere un po' prudenti, Gaetano, le tante cose che abbiamo pian pianino riconquistato rischiamo di ritrovarle un'altra volta limitate, per cui prudenza.
Assolutamente, assolutamente, sono parole sagge, perché comunque sembra che tutto sia passato, ma in realtà non è così. Ritornare come qualche mese fa, insomma, il passo è breve e quindi bisogna fare molta attenzione.
Ecco, perché comunque nonostante si giochi oggi a porte chiuse, però si è tornati a giocare a calcio, che poi è l'argomento che interessa a chi lo commenta, nel nostro caso, a chi lo pratica nel tuo. E Gaetano, ti chiedo, questa stagione che è appena terminata, queste 12 partite del campionato di Serie A, a tuo avviso hanno espresso gli effettivi valori in campo o è stato un altro campionato, anche poi è stato comunque vinto dalla Juve?
No, secondo me, al di là della forza incredibile della Juve che continua a manifestare, però insomma io credo che il campionato sia stato leggermente falsato, perché alcune partite insomma potevano essere determinate anche dal fattore ambientale, cosa che in assenza del Repubblico questo non è stato possibile. Qualche squadra ne ha giovato, qualcuna invece è stata penalizzata. Ed è venuto fuori quello che è venuto, alla luce di quella che era comunque la situazione da dover affrontare. Però insomma, finalmente sembra che ciò sia messo dietro le spalle. Adesso, come dicevi tu, con un minimo di attenzione dobbiamo fare in modo che le cose possano rientrare nella normalità, in quella normalità alla quale noi eravamo abituati, quindi ritornare eventualmente allo stadio e godersi le partite dal vivo.
Gaetano, voglio fare una riflessione su Sarri, perché poi in tanti, no, nel momento in cui è stato nominato Pirlo e c'è stato il suo esonero, hanno dato la loro opinione. E allora ti faccio questa domanda: ma secondo te ha più sbagliato la Juventus a prendere Sarri o ha sbagliato di più Sarri ad accettare la Juventus? Considerato, no, che comunque lui ha una sua idea di calcio molto particolare che non si traduce facilmente poi con tanti campioni in campo.
Ma allora, ho sbagliato secondo me la società nel momento in cui dopo arriva prende una decisione dopo appena un anno, così come l'ha presa, perché io credo che la società Juve, quando è andata su Sarri, sapeva che andava a prendere un allenatore che ha bisogno del campo per cercare di trovare le misure e le giocate per la propria squadra. Ha bisogno del lavoro di campo e questo non è stato possibile per una serie di motivi. Il primo risale proprio all'inizio della stagione, quando lo stesso Sarri ebbe una polmonite che lo tenne lontano,
sì, dall'inizio, sì.
Dall'inizio, quindi non ha potuto lavorare fattivamente sul campo. Poi ci sono stati anche tanti impegni, di solito quello per lui è un momento importante, perché nel periodo del ritiro riesce a buttare le basi per quello che poi il lavoro da portare avanti. Non l'ha potuto fare e poi ci metto anche di mezzo, secondo me, che comunque la Juve era formata un gruppo di persone che comunque era abituata a vincere in Italia, avevano le loro certezze, quindi cambiare radicalmente il modo di fare, di lavorare, di stare in campo non era semplice, c'era bisogno di un po' più di tempo, cosa che la Juve non gli ha dato.
E ti aspettavi questa scelta di Pirlo? Perché comunque, cioè,
no.
Pirlo tra l'altro è il primo allenatore al mondo che deve allenare un under 23, non l'allena nemmeno e passa direttamente alla prima squadra senza avere una panchina alle spalle. Ecco, te come l'hai presa questa decisione della Juve?
Ma non so, ma penso che comunque sia stato valutato attentamente sia dalla società che da Andrea. Con Andrea abbiamo spesso parlato durante il master che abbiamo fatto quest'anno insieme.
Ecco, raccontaci qualche particolare, insomma, vuol dire, diciamo, no, che cosa hai potuto apprendere, insomma, dalle chiacchierate, anche sul modulo, anche sull'idea di come potrebbe giocare a calcio, perché detto fra di noi, Gaetano, tutti appena arrivato Pirlo hanno scritto la Juve di Pirlo a 3, difesa a 3, la Juve di Pirlo difesa a 4, giocherà col 4-3-3, niente trequartista, ma nessuno sa come giocherà poi Andrea Pirlo. Ecco, per quello che tu hai capito al master, secondo te lui che idea di calcio ha?
Ma io credo che lui, sostanzialmente, conoscendo benissimo il gruppo Juve, andrà a lavorare su quelle che sono le certezze che sono maturate nel corso di questi anni quando Juve ha vinto. È evidente che manca nell'assetto difensivo soprattutto un elemento fondamentale come Barzagli, però ci sono giocatori importanti di prospettiva come De Ligt e anche Demiral, che sono giocatori fortissimi e che sono abituati a giocare sia a 3 che a 4. Ovviamente poi tutto è determinato dal gruppo di giocatori e dalle caratteristiche dei giocatori che tu hai dal centrocampo in avanti. Secondo me la Juve nell'ultimo recente ha peccato in quella zona di campo, perché ha subito molti gol, ma quando subisce il doppio gol non è solamente la colpa della linea difensiva, perché avevano poco filtro, poca fase di non possesso, per cui arrivavano con estrema facilità a ridosso del 16 metri alla porta della Juve. Quindi dovrebbe partire da questo assunto e lavorare per cercare di trovare maggiore equilibrio. Dirti con quale sistema di gioco è impensabile, perché non c'è un vissuto dal quale possiamo andare a attingere per farci anche un'opinione, però quello che so di certo è che comunque tra le chiacchierate so che lui ama dominare la partita, quantomeno nella sua testa c'è quella di
aggredire al possesso palla, insomma.
Di aggredire al possesso palla, è perché comunque è stato un giocatore calcio e chiamava avere la palla tra i piedi, quindi suppongo che anche da allenatore vorrebbe vedere la sua squadra giocare con la palla, avere il mantenimento della stessa per tanti minuti nell'arco della gara.
E quindi diventa fondamentale, come in tutte le squadre, il centrocampo, dove lui oggi ha Arthur, ha Bentancur, forse però Ramsey, Rabiot, forse non sono quel tipo di giocatore che magari gli serve per completare il centrocampo, no?
Secondo me lì dovrà intervenire e faranno qualcosa, perché comunque diciamo che Rabiot è uscito un po' alla distanza e vedere se poi riuscirà a mantenere questi ritmi, questi standard, è tutto da scoprire. Ramsey sì. Ovviamente ha vissuto tra alti e bassi, causa anche gli infortuni che ha avuto, gli ha avuto anche magari una difficoltà di inserimento nel clan della Juve. Questo non lo so, però di sicuro non ha dato quello che magari ci si aspettava alla vigilia quando lui è arrivato in Italia. Sono Matuidi
è andato via
sì. Per cui è un altro elemento
che dire andrà credo, via quindi anche che dire
andrà
sì.
via, quindi secondo me sarà proprio quella la zona sulla quale sarà concentrata la Juve per intervenire sul mercato.
Ecco, ti faccio una domandona veramente da master di Coverciano, perché questa è difficile perché nessuno è nella testa di Andrea Pirlo, ma ammettiamo che resti Dybala, gli trova sì. Secondo te riesce Pirlo a trovargli una collocazione che oggi è abbastanza complicata, perché cioè come gioca tra le linee non gioca da altre parti, ecco, questo è secondo esatto. te si troverà, cioè riuscirà a Pirlo a trovare un ruolo, cioè a sostenere Dybala nella Juve, ecco, questo ti dicevo.
Ma guarda, io credo che come amante di calcio, per come l'ho conosciuto io, lui preferisce avere giocatori forti e Dybala è un
quindi,
giocatore forte, un giocatore
e
che
questo
deve
è già un punto a vantaggio.
Esatto, secondo me qualora dovesse rimanere, e quindi anche con la presenza di Cristiano Ronaldo, ovviamente dovrà il tutto ristrutturare per cercare di supportare questi elementi. E io credo che il nodo principale sia sostanzialmente qui, cercare di organizzare quelli per una squadra in funzione di questi elementi.
Sì. Allora guarda, ci arrivano anche dei messaggi, Gaetano al 3318200213. Vittorio ci scrive: l'Inter deve prendere per forza Tonali, ma dovrebbe cederlo in prestito. Lui scherza, perché naturalmente è tifoso dell'Inter, dice dovrebbe cederlo in prestito a una squadra minore per crescere, il Milan per esempio. Quindi insomma Vittorio la butta sullo scherzo. Però secondo te, ecco, Tonali, cioè io credo che se l'Inter deve prendere Tonali deve fare, cioè voglio dire, Barella l'hanno preso per farlo giocare, non è che l'hanno preso lì per fare, cioè Lukaku nella penultima partita di Europa League lo ha incensato dicendo cioè, è uno dei nostri leader, quindi cioè, Tonali non credo debba, se va all'Inter debba fare la comparsa. Te che pensi? Cioè, trova spazio Tonali in un centrocampo come quello dell'Inter? Perché oggi fa fatica anche Eriksen a dire la verità.
Esatto, il problema è proprio questo delle grandi squadre, ma il problema delle grandi squadre è che comunque competono per ottenere dei risultati, e nel momento in cui ci sono dei giocatori che magari possono non essere pronti per determinati palcoscenici, alla fine si è costretto a tenerli fuori, e quindi sono degli investimenti che difficilmente si sposano poi con quelli che sono gli obiettivi della squadra. Bisogna vedere qual è l'effettivo obiettivo, se investire su un ragazzo di prospettiva forte, ma c'è bisogno anche di accompagnarlo, perché potrebbe non avere gli strumenti necessari per affrontare determinate cose, e vedere se poi è compatibile, come dicevo, con il risultato. Secondo me è proprio questo, però nel momento in cui fai una spesa, un investimento come Tonali, non puoi lasciarlo fuori. Però mi ritornano in mente anche determinate esternazioni di Conte, quando diceva che per lottare per certe competizioni ci vogliono giocatori per quelle competizioni, quindi magari qualche elemento che aveva quest'anno a sua disposizione non lo riteneva adatto per la Champions o addirittura per l'Europa League. E Tonali mi sembra che da questo punto di vista è sprovvisto, quindi bisogna vedere che tipo di ragionamento stiano facendo lì all'Inter.
Assolutamente sì. E allora, guarda, arrivava un WhatsApp audio da parte del nostro ascoltatore al 3318200213, lo commentiamo insieme, sentiamo.
Ciao Luca da Puntala.
Beato
comunque
lui.
Se il Paris Saint-Germain, che è giunto in finale, dovesse vincere la Champions League, farebbe non il triplete ma il quadruplete, perché ha già vinto scudetto, le due coppe nazionali, e potrebbe vincere anche la Champions League. Grande Paris Saint-Germain.
Insomma, abbiamo trovato un tifoso del Paris Saint-Germain, eh? Secondo me, cioè, voglio dire, io credo che la finale sarà Bayern Monaco Paris Saint-Germain, ma penso che la vincerà il Paris Saint-Germain, la vincerà il Bayern Monaco. Non so cosa la pensi tu. Che dici? Oppure potrebbe a sorpresa il Paris Saint-Germain fare il colpaccio?
Ma guarda, è ovvio che il Bayern è più pronto per questo tipo di competizione, è più abituato. Il Paris Saint-Germain è la prima volta nella storia che raggiunge questo obiettivo, e a suo favore c'è l'entusiasmo, c'è la voglia di determinare nonostante si trovi alla prima presenza, fermo restando che comunque ci sono dei campioni di assoluto valore, e credo anche che la vittoria ottenuta contro l'Atalanta gli abbia dato una consapevolezza in più e maggiore, perché non era così scontato vincere contro l'Atalanta, poi per come l'ha vissuta, la partita successiva ne è testimonianza, e quindi credo che è un appuntamento che nessuno dei giocatori del Paris Saint-Germain vogliono farsi scappare, però ripeto, dall'altra parte c'è un Bayern che è abituato a questo palcoscenico, abituato a lottare per questi obiettivi, quindi sarà una partita da gustare. Ovvio che fare delle previsioni in questo momento è assolutamente difficile.
Gaetano, tu che osservi il calcio a 360 gradi, siamo arrivati ormai anche all'ultimo epilogo per quanto riguarda la Serie B, no? Nel senso che la Serie C comunque ha già dato i suoi verdetti, c'è stato il play-out di Serie B con una retrocessione per me illustre, eccellente, come quella del Perugia, ma se fosse capitato a Pescara sarebbe stato uguale. Poi c'è da domandarsi come queste due squadre, che erano partite per altri obiettivi, si siano trovati a lottare, no? per rimanere in Serie B e poi siano finite in C. Oggi i pronostici dicono Spezia come terza squadra che salirà in Serie A, al di là del vantaggio, no, della partita di Frosinone. Pensi che davvero sia la squadra che ha la maggior qualità in questo momento?
Sì, assolutamente sì, nel senso che ho seguito Vincenzo Italiano per simpatia, perché ci conoscevamo prima di questo Master e quindi si è rafforzata l'amicizia nel corso di questa annata.
Guarda, lo sai che ne state parlando un po' tutti, perché noi, insomma, francamente abbiamo avuto tanti ospiti, e quando si tocca l'argomento Vincenzo Italiano tutti dicono che è quasi un predestinato, Gaetano.
Ma guarda, lui ha le idee ben chiare, già l'ha dimostrato anche a Trapani lo scorso anno. Diciamo che come tutti gli allenatori ha avuto anche non la fortuna, perché probabilmente si è fatto conoscere nel corso anche di quei mesi, di essere sostenuto dalla sua società all'inizio della stagione, quando le cose non andavano come dovevano andare. Però la società si è stretta intorno all'Italiano e hanno rafforzato la sua posizione, sono andati avanti con lui ed il lavoro è venuto fuori. E poi io credo che sia veramente un allenatore importante e capace, perché è da pochissimo tempo che allena, ha fatto vedere grandissime cose abbinate anche ai risultati. E proprio per questo ti dico che l'ho seguito sia l'anno scorso che quest'anno, ho visto le sue squadre. Sono assolutamente organizzati, hanno grandissime idee, lavorano anche in funzione dell'avversario, riescono a mettere in difficoltà, a colpire laddove l'avversario di turno ti offre la possibilità di essere colpito, e quindi vuol dire che dietro c'è anche uno studio meticoloso che lui riesce nella maniera più importante a fare pervenire la sua squadra. Infatti nell'ultima partita proprio a Frosinone hanno evidenziato proprio l'occasione del gol, perché sapevano che la linea difensiva della del Frosinone in quella situazione si muoveva in un certo modo e sono riusciti a colpirla con una giocata codificata che avevano lavorato nel corso della settimana, quindi dà valore ancora di più a questo tipo di lavoro che sta facendo l'italiano.
Gaetano, le ultime due considerazioni. La prima, la Fiorentina sta cercando un regista, si parla di tanti giocatori, ovviamente, no? I più disparati, da Paredes, che comunque ha un costo enorme, Nainggolan, che proprio un regista non è, Torreira, cioè oggi trovare anche un regista, no? Merce rara,
sì,
era già ai tuoi tempi un problema, e purtroppo cioè ne esca sempre meno di giocatori giovani in questo ruolo.
Sì, perché solitamente, probabilmente la genetica, quando tu nasci con delle caratteristiche tecniche specifiche, ovviamente non si è accompagnato molto spesso dal punto di vista fisico e quindi magari non hai completamente le due fasi. Oggi in un calcio totale di grande equilibrio spesso gli allenatori prediligono i giocatori che danno una consistenza maggiore o valore maggiore all'equilibrio e quindi alla fase di non possesso, quindi rischiano molto meno un giocatore che è solo dotato dal punto di vista tecnico e quindi questi giocatori hanno difficoltà ad emergere, addirittura arrivare anche in prima squadra, e quei pochi che ci sono ovviamente hanno il mercato in mano e quindi alzano anche la posta in palio perché sanno di essere gli unici ad avere certezza di trovare spazio perché sono in pochi.
Sì, assolutamente, la penso come te. Gaetano, nel salutarti e nel ringraziarti, insomma, anche in questo mercoledì 19 agosto, insomma, sei sempre disponibile e gentile nei nostri confronti e questo ovviamente per noi è un grande onore e ti ringraziamo della tua disponibilità. Che c'è nel futuro di Gaetano Fontana? Perché qui bisogna, come si suol dire, vedere Fontana su una panchina, perché altrimenti non puoi stare solo a parlare al telefono con noi. O no?
No, assolutamente, no, ci parlo volentieri, ma è ovvio che il campo è essendoci stato per una vita e mi inizia a mancare anche se non lo vedo da un po' di tempo, da poco tempo, però è ovvio che sono in attesa di una valida soluzione.
Si sta muovendo qualcosa in
C? Ma ci sono stati dei contatti, ovviamente ho partecipato ai soliti casting che ci sono in questo periodo e probabilmente hanno scelto profili più interessanti, ma ci sta il gioco delle parti e noi siamo sottoposti a questo tipo di situazioni, però ovviamente vorrei fare una scelta molto più oculata rispetto alle ultime, dove magari anche per l'estrema voglia di stare in campo e di lavorare ho accettato delle situazioni che poi erano ambigue all'inizio e si sono rilevate tali nel corso della stagione. Poi chi va a pagare solitamente sempre l'allenatore e chi va a macchiare un cammino, un curriculum e poi la gente si ricorda solamente di quelli che sono i numeri, di quelli che sono i risultati.
Certo. Gaetano, è stato un piacere averti con noi qua a TMV Radio a Stadio Aperto. Un abbraccio, torneremo a sentirci presto. Ciao Gaetano.
Grazie mille.
Grazie a te.
Ciao. Ciao. Ciao.